Andiamo ad iniziare la trasmissione odierna del Tappabuchi a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Naturalmente non potevamo che iniziare la trasmissione con parlando dell'assassinio del lavoratore Abdel El Salam giovedì scorso a Piacenza durante un picchetto davanti alla GLS, e proprio per questo abbiamo al telefono un compagno del Siccobas di Bologna con il quale ragionare un po' su quanto accaduto e soprattutto su quale impatto questo ha nelle lotte che sul settore della logistica in questi anni sono state l'unico settore dove c'è stata una forte mobilitazione operaia di carattere offensivo che ha migliorato la condizione di lavoro in tanti magazzini, ma dove pure assistiamo oramai da tempo a un tentativo da parte padronale di respingere questa iniziativa operaia con una ripresa di repressione, con una messa in discussione degli accordi già siglati e così via. Però senza lasciar passare troppo tempo con le mie chiacchiere, iniziamo a ragionare. Appunto, abbiamo al telefono un compagno del Siccobas di Bologna. Pronto, ci senti?
Sì, mi sento. Buonasera a tutti quanti.
Bene, penso che hai sentito più o meno le poche parole che ho detto nell'introduzione, e appunto ci sembra insomma che quanto accaduto a Piacenza sia un fatto estremamente grave e che segna in un certo senso un salto di qualità nell'azione repressiva, anche se più volte durante i picchetti si erano sfiorate situazioni simili e quindi penso che sia necessario, insomma, fare una valutazione, anche una riflessione su come rispondere a questo gravissimo fatto.
Come sa Marco che c'è nel settore della brutalità che viene fatto becche come la logistica, tu ti blocchi i flussi di merci, sarebbe che blocchi il PIR. Capitata tante volte che il camionista prenda un ordine dell'azienda o degli spirri che stanno a corteo, che fanno controparti, sicuramente fanno parte mai dal lavoratore, che sfondano il corteo, ma per fortuna, diciamo, per la nostra fortuna è bastato che non cadere mai il morto, che può cadere qualcuno che va all'ospedale con l'ambulanza da tempo. Il fatto grave del morto di Abdussalam non è soltanto che un lavoratore per sé, non è secondario che lavoratori vittime di sfruttamenti che muoiono dal lavoro, che muoiono ogni santo giorno, muoiono agenti, migliaia di agenti muoiono a giorni nel campo del lavoro, sa bene che ogni giorno muoiono migliaia di lavoratori al mondo, ma il fatto grave è che quella non è un morto dal lavoro semplice, normale, che più che un morto da uno che sta per fare una manifestazione, sta per manifestare il suo diritto. Certo. Quella che fa l'atto più gravissimo della situazione. Non è che meno quei lavoratori che muoiono nel posto di lavoro, per carità, ma se guarda uno che sta in una lotta da un picchetto, che viene ucciso di ordine da un responsabile dell'azienda, che dà un ordine al camionista che acceleri per uscire del camion, non do a corba al camionista, che il camionista per forza deve rifiutare, poi c'è la responsabilità, cada nel camionista, che sa sempre i padroni giocano quel gioco, che dividono la forza tra che camionista, che biondo, che giallo, che nero, che verdi, che quella, ma al finale so soltanto esiste due classi nel mondo, se classe sfruttata, classe sfruttatore, non ha dubbio su quella. E il fatto che è stato da Abdussalam, io personalmente ho saputo tramite un sms che è arrivato alla 3 di mattina del giovedì, di mattina, morto un ragazzo, un lavoratore a Piacenza di GLS, si sveglia subito, va a vedere l'email, vado a leggere l'email, cerchiamo da sentire in tutti nel livello nazionale, che tu sa che per fare un'elezione confronto alla logistica noi preferiamo fare un discorso, un ragionamento di filiera di tutti del livello nazionale per dare una risposta più legaci del fatto, per dare un simbolo di unità confronto un grosso come quell'azienda che era una posta inglese, cioè molto nazionale, gigante, non è un'azienda all'ultima del carro, è un'azienda, cioè, internazionale in tutto il mondo, che spedisce flussi di pacchi. A Bologna abbiamo deciso di partecipare nelle manifestazioni, che è stato chiamato per il movimento con il sindacato, l'acqua, abbiamo andato e fatto le manifestazioni, abbiamo deciso quella serata, abbiamo chiamato direttamente la cooperativa che c'è andrà a Balto di Bologna e detto: oh, se lavorate oggi non veniamo a bloccare il magazzino, oggi non ci lavora nessuno, che ha superato tutti il magazzino che era stata Saranda Cinesca quel giorno a Bologna, e l'abbia per solidarietà a Abdussalam e gli altri magazzini che hanno lavorato, che hanno fermato tutti due ore, diciamo, per solidarietà, ha cominciato a raccolta soldi per sostenere la familiare, meno che c'è un padre da una famiglia di 5 bambini, qualche soldino arriverà a fine che finisce la causa o non finisce la causa, vediamo un attimo come si finisce. Noi siamo stand by, Piacenza è stata a mobilitazione, siamo andati, abbiamo fatto il corteo, là stavamo ancora, mi aspettiamo che oggi pomeriggio è stata la trattativa tra l'OSP e il GLS, che ci ha aperto le associazioni a tutte il GLS, e aspettiamo che ragioniamo come si dà un atto di forza più maggiore, che secondo me l'atto di forza che è stato, o l'atto di protesta che è stata in solidarietà, è stato un atto, sì, fondamentali. Io ringrazio personalmente tutti i lavoratori, tutti i compagni e le compagne che sono partecipato, che ha partecipato al sciopero, che ha partecipato a un picchetto, che è andato in manifestazioni, che ha, ma un fronte, un'elezione come quella che tu con un camion va sopra un lavoratore, da un picchetto, l'azienda che dà l'ordine, che non è la prima volta, mi ripeto, un'altra volta è stata decine e decine di volte, ma per fortuna non è stato morto nessuno, quella volta che è stata la sfortuna di quel ragazzo che è stata messa sul camion. L'atto grave non è un atto soltanto di solidarietà confronto un lavoratore, quella fantasacra, non c'è dubbio, ma l'atto che tu domani o dopo un'ora ciobare, ma ti cada domani, se non dà una bella risposta vera, forte, cada un altro Abdesalam, cada terzo Abdesalam, cada un quarto Abdesalam, cada decina di Abdesalam. Per quelle che esce nel ragionamento, noi pensiamo dai ragionamenti che deve essere un atto forte che mostra che il lavoratore che lotta non è un estraccio che tu riesci a passare sopra lui. Cioè, una persona che sta per lottare per la sua diritti, per la sua cosa, santa sacra, non c'è dubbio, pure il lavoratore che sta dentro il posto di lavoro, che era sabato mattina morto un lavoratore all'Ilva, altre due giorni morto un altro due lavoratori, non so, oggi o ieri, da altre città.
Cioè, sabato stesso, insieme al lavoratore dell'Ilva, è morto anche un lavoratore qui a Roma dell'ADAC durante.
Sì, ha morto pure, sì, ha letto quell'articolo stamattina, che è morto un lavoratore dell'ADAC, dell'Ilva, morto uno sabato. Stasera noi partiamo direttamente a Napoli per dare un sostegno nell'udienza che c'è a Napoli, duri dei compagni, 5 licenziati di Fiat. Sa che il tempo stringe tanto, che deve organizzare una cosa, per forza deve organizzare una risposta adeguata del fatto che hanno fatto.
Bene, sì.
Per me la risposta che è stata, Buri, non abbiamo dato una proposta adeguata, fino ad ora che siamo fuori mercato, l'azienda là, quando è morto una persona. Cioè, non è una cosa piccola.
No, infatti anche
tre giorni sveglio per sistemare le cose.
Anche per noi ancora al momento la risposta è stata insufficiente rispetto alla gravità di quanto accaduto. Proprio per questo, insomma, mi piaceva un attimo capire con te quali sono le prospettive invece che si intende mettere in campo, cioè se si
la prospettiva,
l'idea di costruire uno sciopero generale del settore o cos'altro, insomma.
Sì, la proposta deve essere una proposta forte, dura, confronto a loro verso noi siamo per parlare un sciopero nazionale per sé, per conto dell'altra partenza, sappiamo, nuovi contratti, guerra, immigrazioni, tutti gli altri, contro il riferimento, l'acqua, vabbè, quella è un'altra cosa, è stato da ballare da tempo, che entra dopo il coordinamento che facciamo, esce la data, sono in fase di preparazione con sciopero, ma allo stesso momento noi, cioè, nel stato di situazione ha aperto con fronte tutti i GLS, che era Piacenza, hanno bloccato tutti la logistica, che hanno fatto proprio un sciopero da sole, il lavoratore. Noi due ore oggi la fermiamo, che è religioso fa la sua preghiera, che non è religioso sta fa là, ma nessuno che lavora per due ore in solidarietà, diciamo, come un segnale piccolo, ma una prospettiva forte. Tu devi aspettare un attimo da vedere che ti riesci a organizzare, che sta bene, che non ti riesci a organizzare da un giorno all'altro, che ti riesci a mobilitare. Noi, dopo il fatto che alle 3 di mattina, alle 5 di pomeriggio esce uno stato di agitazione nel livello nazionale da una filiera, non è un lavoro facile, che io sono stato 4-5 ore a telefono proprio con compagni di varie città per riuscire a organizzare. Certo. Un lavoro di metti proprio il tempo, hai il tempo da sedere, vedere le cose, come si fa, che lezioni si fa, di fare esatto per dare una risposta. Noi abbiamo il 25, il nostro coordinamento, lo nostro SNAI, che dobbiamo sedere per capire, sarebbe domani fa prossima, dobbiamo sedere tutti quanti in tutta la città che abbiamo. Cosa c'è? Cioè, noi abbiamo un altro ordine di giorno, ma oggi l'ordine di giorno iniziale era quella. Non è una borbosta soltanto di solidarietà, non c'è dubbio, non c'è dubbio, non si pioggia, ma per fatto che la gravidanza del fatto che tu hai in grado da vestire un lavoratore da un sobrio. Cioè, non è una cosa per me personalmente, come fa un becchetto ogni 2-3 volte a settimana, capita a me, capita a me spesso.
Certo, no, ma oltre cioè anche significativo, però questo tu dici, no? Comprensibile, conosciuto per chi poi come noi insomma da anni segue le lotte all'interno di questo settore, sappiamo bene la difficoltà che si ha a costruire uno sciopero che sia incisivo e che abbia carattere nazionale, però anche questo da un certo punto di vista è un po' indicativo del momento che stiamo attraversando, perché di fronte a un evento così grave sarebbe stato normale che ci fosse stata una risposta forte e immediata un po' dappertutto, mentre invece si è costruito quello che si è riuscito, ma...
che abbiamo trovato, abbiamo dato un corpo nazionale a loro, cioè delle stesse notte, mi manca 24 ore.
Sì, no, rispetto al GLS sì, però è normale che questo, noi insomma parlando pure con lavoratori di altri magazzini, ci dicevano come i capi delle cooperative, insomma, così senza fare grosse cose, però parlando con i lavoratori dicono avete visto che è successo a Piacenza, e poi bisogna stare attenti,
sì,
perché se non risuccede, quindi cercano di mettere una paura
o il
veicolo, no?
Sbaglio per cominciare a terrorizzare al lavoratore della lotta, come le spirrono il becchetto che pure ha visto tu davanti ai tuoi occhi, rischiati il permesso, me le porto a voi tutta la Bibbia, me le porto a voi tutta addossa, me le porto a voi tutti quel calcio, cioè ormai io ho imparato tutti i nomi del calcio proprio tramite i becchetti.
Certo,
cioè i padroni vanno proprio a attaccare quella cosa, dice oh, se faccio provvedi che cada, se fa cosa vedi che cada, cioè ha levata nel voci, che era per fortuna a Bologna è stata la risposta, ma fatti vedere che fatti, cioè non ha risposto qui ai lavoratori. Tu ti minacci a me di quella, io mi riesco a bloccare adesso.
No, appunto per questo, però.
Hanno un po' l'ossa su quella, hanno la risposta proprio, rispondono subito, non hanno bello sulla lingua proprio. Ma le dico, calmi un attimo, vediamo che cosa si fa. Tu sa bene, la rabbia del lavoratore esce, la rabbia dello stomaco, tu devi prendere la rabbia, di canalizzare verso direzioni più chiaro che dà proprio un peso, un valore della rabbia, non diventa una rabbia soltanto offensiva, che più che io do una risposta, tu ti dammi uno schiaffo, io ne do a me uno schiaffo, ma deve essere dormito a terra, non mi deve essere a beta ancora.
Va bene,
per
quindi...
me è quello, pure i lavoratori sono venuti, i lavoratori di varie aziende sabato, un contratto, manifestazione, no, Nabil, tenete conto, il mio capo della cooperativa viene a dire a me, vedi il becchetti che ha fatti con quelli di Sicobas o con quell'altri, vedi che risultati, attentati, quanti fatti il becchetto, io parlo con te come un amico, lui dice no, io a becchetto lo so fare, se tu dà l'ordine dal camion me le metti a te sotto al camion la prossima volta, non le mettiamo noi sotto al camion. Cioè, stacca la risposta dei 3-4 lavoratori così proprio. Cioè, loro che vengono, tu sai, quando c'è un rapporto con i lavoratori raccontano le cose a te.
Sì, no, proprio per questo mi sembra insomma che sia abbastanza presente fra i lavoratori l'idea di uno sciopero che investa tutta il settore in maniera, perché questo l'ha fatto al GLS,
no,
ma stessa situazione simile abbiamo vissuto il TNT,
che l'ha vista la prima volta, che mi vedo così chiara, Marco, che c'è gente che hanno fatto una raccolta di soldi senza circolare per loro, che non abbiamo avuto il tempo da circolare un comunicato che deve fatto una raccolta di soldi per la familiare in danno, solidarietà alla familiare del ragazzo, boh, discutiamo del sciopero nazionale. C'è gente prima che sentano le cose, hanno chiamato al telefono e dice noi abbiamo raccolto un tot di soldi, dove mandiamo i soldi?
Certo, sì, ma questa è la solidarietà proletaria che non manca mai, e a questo punto si tratta,
ma
anche
hanno un metodo veramente, sì, io mi vedo tanti compagni, dicono il lavoratore non capiscono, il lavoratore non fanno, il lavoratore non muovono, ma fine del lavoratore quante lottano, capiscono meglio da noi, Marco,
assolutamente noi. Su questo è fuori discussione, cioè anche noi peraltro siamo lavoratori, semplicemente in più pensiamo anche di averci
noi siamo lavoratori, ma
una coscienza più alta, ma spesso
politico.
esatto dico spesso,
e loro sui lavoratori non hanno un percorso politico, hanno fatto soltanto un percorso di lotta nella logistica, ancora non hanno fatto il percorso politico, o sono stati integrati da un collettivo, o sono stati integrati in un movimento, sono proprio agenti di base, lavoratori.
Sì, lavoratori, ma spesso e volentieri sono molto più avanzati. Spesso e volentieri sono molto più avanzati dei tanti collettivi, compagni e compagnucci vari.
Quello è proprio, se quel fatto proprio, io ho ricevuto tante chiamate da vari magazzini, dice Nabil, ma quanti fa Bullman per andare a Piacenza per sabato? No ragazzi, c'ha Bullman quest'ora avanti l'ufficio, finiti. Io per trovare un Bullman, non ho fatto un bracco per trovare un Bullman da un'azienda libera che dà un Bullman quel giorno, dal nulla. Cioè tante gente hanno fatto la macchina, sono partiti, hanno organizzato tra loro, bagano la benzina tra loro, da Bologna a Piacenza per dare un solidarietà, come è stata fatta a Milano, come sono venuti gente di Brescia. In due giorni ti riesci a portare 1000 persone a Piazza, veri, non è facile, in 48 ore. Ti conto che la conferenza stampa è stata giovedì alla pomeriggio alla mezzogiorno e il corteo è stato domenica.
Stato sabato. Sì, sì.
Cioè, 48 ore, puntati. Cioè, da soli partono. Ben sentono la notizia, guardano notizie al giornale, guardano su Facebook, ti trovi le chiamate subito, oh ma che facciamo? Oh partite là, andate là sabato. Vanno. Cioè, sono su quella cosa, sono più solidali di altre genti normali. Sono più solidali, perché hanno capito che loro dicono, capita a me domani. Sono io prima da lui domani. Cioè, tra noi parliamo, ci da bene, ma io devo andare, perché io domani sto nel becchetto, può essere sotto io al camion domani. O può essere capitato a me quanto ha fatto il ciabro del mio magazzino.
Certo. Va bene.
Hanno un atto di solidarietà un po'. Sono avanzati su quella cosa, vi dico chiaro tutto. Sono avanzati.
Va bene. Non...
Siamo fortunati per quella.
Sì, certo. Dico, naturalmente ci sarebbe ancora tanto da dire, però purtroppo il tempo è sempre tiranno, quindi non so se vuoi aggiungere qualche cosa.
Grazie a tutti, grazie a voi tutti quanti. Mettiamo presto, va bene?
Okay, grazie a te per l'intervento, a presto, ciao. Ciao. Adesso, dopo questa corrispondenza, mandiamo un breve stacco musicale, perché ci colleghiamo con Napoli, appunto è stato accennato anche nella precedente corrispondenza, appunto che domani a Napoli ci sarà un corteo a sostegno dei 5 lavoratori licenziati dalla Fiat di Pomigliano, visto che domani mattina ci sarà il processo d'appello nel Tribunale di Napoli per il loro reintegro, visto il significato che questa vertenza ha. Appunto adesso ci colleghiamo con uno dei lavoratori licenziati per farci raccontare un po' la giornata di domani.
Son son gazzato mio. Che potente cialloni te lo cori di me, e che sa che se la rucana chi comanda le chema, che roba mo faccio attenzione, ma sembra solita canzone, se fatta furba intelligente quanta roba mette qua. Son gazzato, son gazzato, son gazzato mio.
Come preannunciato, abbiamo al telefono uno dei lavoratori della Fiat di Pomigliano licenziati, e che rispetto al quale domani ci sarà il al Tribunale di Napoli l'udienza d'appello, e domani per questa ragione è stato organizzato anche un corteo già a Napoli, a cui parteciperanno anche delegazioni da altre città. Anche qui da Roma è stato organizzato un pullman per andarci, e niente, quindi senza aggiungere altre parole ci rivolgiamo direttamente a te. Ci ascolti? Pronto?
Sì, vi ascolto.
Ok, e niente, appunto, se vuoi un attimo raccontare, per chi ancora non lo sapesse, ma da questa trasmissione ne abbiamo parlato spesso, comunque per ricordare un po' la storia di questo processo e il significato quindi della giornata di domani.
Certamente, la storia di questo processo praticamente ha avuto un risalto, come dice la Fiat, un risalto a livello internazionale. Un risalto che per la Fiat, lei dice che abbiamo creato un grave documento morale all'azienda e che richiede ai lavoratori l'obbligo di fedeltà, una cosa che cioè praticamente l'obbligo di fedeltà su queste cause, le prime due istanze presentate al Tribunale di Nola ci hanno dato torto dicendo che aveva ragione la Fiat. Ma ha messo questo punto dell'obbligo di fedeltà da parte dei lavoratori, cioè che il lavoratore deve avere il suo obbligo di fedeltà, una cosa inesistente. Io l'obbligo di fedeltà magari dovrei averlo con mia moglie, non con la Fiat. Detto questo, noi domani sì, ci sarà l'appello al tribunale. Sì,
no, sì, te sento, però ti interrompo un secondo solo perché magari per chi non lo sapesse, l'obbligo di fedeltà nasce dal fatto che voi siete stati licenziati perché a fronte del fatto che nel 2011 c'erano stati due suicidi
certamente,
i vostri colleghi.
Noi abbiamo praticamente inscenato il finto suicidio di Marchionne, laddove Marchionne si pentiva, ma tutto ciò è stato messo in campo anche perché venivamo da due suicidi in meno di 40 giorni l'uno dall'altro, quello di Peppe De Crescenzo e Maria Baratto, uno che si è impiccato a casa sua nella camera da pranzo, e Maria Baratta che si è inflitta una serie di coltellate all'addome. Questo causa di mancanza di lavoro, causa di cassa integrazione, di non avere più rapporti sociali con i compagni di lavoro, essendo rimasta sola e abbandonata. Non a caso Maria ha denunciato alcuni suicidi prima di infliggersi queste cose. Lei ha quasi rimasto un testamento dove diceva che uno dei suicidi capitati sempre nel gruppo Fiat era colpa di Marchionne, perché aveva imposto una serie di cassa integrazione, una serie di problematiche. Noi abbiamo inscenato il giorno proprio del funerale di Maria il finto suicidio di Marchionne, contando di testamento che dichiarava che lui si pentiva delle morti accadute nel gruppo Fiat, in particolar modo a quello di Pomigliano, e chiedeva il reintegro in fabbrica dei 316 lavoratori deportati a Nola in un reparto confine estraneati dal polo produttivo di Pomigliano. Cioè praticamente è stata tutta una situazione data dal fatto che Marchionne voleva portare avanti il suo piano, quello di portare la militarizzazione, ritornando ai tempi di Valletta, all'interno del gruppo Fiat, incominciando proprio dalla fabbrica più ribelle, quella di Pomigliano.
Certo. certo.
Questo è, diciamo, un poco la storia del reparto Confino, della cassa integrazione durata 8 anni, dei suicidi avvenuti nel reparto Confino di Nola, non a caso l'ultimo di Antonio Frosolone, che è stato, diciamo, salvato in extremis da alcuni compagni che hanno letto dei post messi su Facebook e sono andati a casa e hanno cercato di bloccare questa situazione. Noi abbiamo inscenato questa cosa proprio per dire basta con i suicidi, cerchiamo di mettere in campo un'azione per cercare di riprenderci il nostro lavoro, la nostra dignità, il nostro futuro. Dopo di questo comunque siamo stati licenziati e abbiamo perso le due prime istanze al Tribunale di Nola, che ci ha, diciamo, ha messo in campo questa situazione del grave nocumento morale alla Fiat e all'amministratore delegato, e ci chiede, insomma, alla fine che noi abbiamo, non avevamo, cioè, questo, ci ha messo in campo questo obbligo di fedeltà, cosa che noi troviamo indescrivibile. Domani difatti c'è un corteo che parte da Napoli alle 9 da piazza Garibaldi, che arriverà fino al Tribunale, la Corte dei Conti di Napoli, al centro direzionale, dove verranno alcuni compagni di Bologna, alcuni compagni di Piacenza, alcuni compagni di Roma. Ci sarà una grande mobilitazione che partirà proprio da piazza Garibaldi fino al Tribunale.
Voi che aspettativa avete rispetto al Tribunale di Napoli? Cioè, pensate che ci siano spazi per far emergere la verità, o ancora una volta gli 11 avvocati che la Fiat ha presentato a Nola contro di voi troveranno il modo, no, di...
Sì, questa è un'altra situazione, quella degli 11 avvocati. Sì, certamente la Fiat ha portato 11 avvocati a Nola contro i 6 tra i 5 licenziati e il nostro avvocato. Detto questo, noi però abbiamo anche lanciato un appello a livello nazionale, un appello che parla proprio del diritto di opinione dei lavoratori, che è facile reperire anche sui media oggi. Questo appello è stato firmato da alcuni intellettuali come Monio Vadia, Oscano Celestini, alcune giornaliste come la Francesca Fornario, come la Padoan, come Eri De Luca, che ha scritto un bellissimo articolo sul Manifesto, e come altre realtà che comunque hanno firmato, giuristi come Paolo Maddalena, altri giuristi, che insomma c'è una fila lunghissima di intellettuali, giudici, avvocati e giornalisti, e anche qualche sindacalista come Giorgio Cremaschi, come tanti altri, che hanno firmato questo appello proprio per dire che questa sentenza comunque può essere una sentenza di indirizzo proprio per i futuri licenziamenti e mettere in campo ancora nuovi disastri nell'ambito lavorativo, non solo strappare il contratto collettivo nazionale con l'articolo 18, riduzione delle pause nei luoghi di lavoro, mensa a fine turno quando nella fabbrica, praticamente per rifocillarci, da medici esperti si diceva che dopo 4 ore il corpo aveva bisogno di rifocillarsi, mentre adesso in Fiat per rifocillarsi devi aspettare non solo da quando parti da casa dalle 4 del mattino, mettiamo da Avellino per arrivare a Pomigliano, devi andare a mangiare all'1:30 e poi rientrare a casa. Quindi insomma il corpo, se aveva bisogno prima di 4 ore, oggi da 12 ore non ti... per marcione, pure che non ti rifocilli, stai bene. Le pause fisiologiche sono state ridotte, i lavori sulle catene di contagio sono aumentati, e se vai a dire qualche cosa ti dicono di spedirti al reparto Confino di Nola. Quindi è diventato proprio uno schiavismo generale all'interno dei luoghi di lavoro, in particolar modo in quello della Fiat di Pomigliano.
Certo, e questo appunto, prima di sentire te abbiamo fatto una corrispondenza rispetto all'assassinio del lavoratore El Salam lì a Piacenza giovedì scorso.
Sì, difatti vedi, proprio questo attacco
è lo stesso,
proprio viene proprio portato avanti da tutte le realtà lavorative, dal capitalismo spenato, che indiscutibilmente dalla vita di un essere umano come il nostro compagno di Piacenza gli dice schiaccialo, come passagli sopra come un ferro da stiro, cioè siamo alla frutta, se il lavoratore deve essere messo in queste condizioni, che per i diritti, per portare avanti una famiglia, deve essere schiacciato, deve essere torturato sulle catene di contagio, deve essere schiacciato sotto i boom, deve essere, cioè, allora siamo alla frutta, cioè bisogna creare un'alternativa, e l'alternativa penso che debba nascere dal basso, come sta nascendo oggi a Napoli, dove domani si raduneranno tutte le altre realtà di base per portare avanti questo appello e questa causa per il reintegro dei 5 licenziati Fiat.
Va bene, non so se vuoi aggiungere altre considerazioni. Io ti faccio solo un'ultima domanda, ma dal punto di vista appunto della città di Napoli, so che proprio adesso mentre stiamo parlando tu stai a un'assemblea, che c'è una risposta importante, ci aspettiamo una risposta importante per domani, o prevale, diciamo, la passività che purtroppo spesso colpisce la nostra classe?
No, difatti in questa assemblea noi siamo qua, abbiamo portato, diciamo, il nostro pensiero, il nostro appello, le nostre anime qua, perché qua si parla di anni di lotta, di anni di battaglia, cercando di creare un'unità di classe da tutte le realtà. E proprio adesso in questa realtà qua, l'ex OPG occupato, noi stiamo trovando in questa realtà molta solidarietà da parte delle varie realtà territoriali napoletane, non solo sulla questione, noi non è che ci battiamo per la questione perché oggi la questione dei 5 licenziati, noi abbiamo fatto un passo indietro, stiamo cercando di portare avanti la questione proprio del diritto di opinione, di satira e di critica, proprio per non perdere quella libertà di espressione e di pensieri. E difatti la solidarietà su questo termine ci è stata arrivata da tutte le parti, non solo dall'ex OPG, ma dall'università, dalle scuole, da svariate realtà territoriali come quella di Bagnoli, che stanno facendo una grandissima battaglia per la bonifica, contro il commissariamento e contro le altre cose. Sono presenti qua in questa aula una fortissima diciamo parte di Napoli, quindi pensiamo di insieme di portare avanti questo corteo domani e partire poi per le altre attività che magari come quella del 21 e del 22 a Roma.
Va bene, del 21 al 22 intendi ottobre?
Sì.
Ok, va bene. Allora, appunto, se non c'hai altro da aggiungere, ci vediamo domani a Napoli e ti ringraziamo per l'intervento.
Va bene, allora io vi saluto, una buona serata a tutti e tanti auguri e bocca al lupo.
Grazie anche a voi, a presto. Ciao. Ciao. Bene, abbiamo esaurito anche questa corrispondenza, adesso mandiamo un breve stacco musicale per andare a concludere la trasmissione odierna. We'll be right back.
Io stesso non lo faccio sopra il letto, ma lo vivo sopra il tetto, sulla faccia ti rimetto il mio vomito, mi piace, mi fa schifo la tua pace, ciò mi fa un gran coraggio, star seduto non mi piace, mentre leggo il mio giornale, ho penso già al tuo funerale, senza soldi vivo male, la tristezza mia è normale. Se ci trovi un po' di fiori in questa storia sono i tuoi.
Non sono l'autonomo, non pago l'autodromo, mi sento un po' scomodo, perché sono l'autonomo.
Bene, rientriamo in studio, ricordiamo che questa è sempre Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono per chi volesse intervenire lo 06 49 17 50 e questa è la trasmissione del Tappabuchi a cura dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Abbiamo appunto in questa puntata odierna parlato del terribile omicidio compiuto dai padroni giovedì scorso a Piacenza, che hanno assassinato il lavoratore El Salaman davanti la GLS durante un picchetto, durante uno sciopero, e abbiamo parlato del processo che ci sarà domani a Napoli per il reintegro dei cinque lavoratori della Fiat di Pomigliano licenziati per aver espresso in una attraverso una manifestazione pubblica il proprio sostegno agli altri lavoratori cassaintegrati e licenziati Fiat a seguito di una serie di suicidi che hanno colpito questi lavoratori a causa della condizione a cui la Fiat li ha costretti. In questo percorso abbiamo ricordato che praticamente a poche ore di distanza dall'assassinio di El Salaman altri due lavoratori sono morti, un operaio all'Ilva di Taranto e un operaio durante un intervento qui all'ADAC di Roma, e sono soltanto quelle morti che assurgono agli onori dei giornali, ma ogni giorno, più volte abbiamo affrontato in questa trasmissione la questione dei morti sul lavoro, la questione del fatto che tutta la serie di provvedimenti che da decenni stanno colpendo la classe lavoratrice, quindi i processi di precarizzazione del lavoro, il Jobs Act, lo smantellamento di quel poco che vi era dei servizi di ispezione e vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro o dell'INPS o delle ASL, e l'intervento sugli aspetti giuridici sul diritto del lavoro, per cui con una serie di norme che hanno sempre più reso difficoltoso anche perfino ricorrere alle tribunali del lavoro da parte di lavoratrici e lavoratori, da ultimo con l'aumento dei costi per i ricorsi, la questione della la condanna dei lavoratori alle spese processuali laddove il ricorso non vada a buon fine, che è una cosa sempre più diffusa, perché vediamo anche l'asservimento che c'è da parte della non solo degli organi repressivi ma anche della magistratura. Scandalose le dichiarazioni fatte dal procuratore di Piacenza in ordine proprio all'assassinio di cui abbiamo parlato prima. Insomma, un quadro davvero desolante e devastante, nel quale dentro il quale i lavoratori tentano in varie occasioni di porre un argine, di mettere in campo una resistenza. in occasione ancora più rare, il caso però è un caso però che interessa migliaia di lavoratori nel settore della logistica, addirittura si è stati in grado di mettere in piedi delle mobilitazioni offensive, ma chiaramente ancora siamo a un livello conflittualità estremamente bassa e quindi assolutamente inadeguata a quello che è la vera e propria aggressione alla nostra vita che ci viene portata dalle casse patronali con l'avallo delle organizzazioni sindacali. Illuminante da questo punto di vista la notizia apparsa molto velocemente sui giornali, è subito fatta sparire casualmente proprio nello stesso giorno in cui El Salam veniva assassinato, la notizia del rinvio a giudizio di sei fra i più alti dirigenti della UIL, lo stesso Angeletti, ex segretario generale, Barbagallo, attuale segretario generale della UIL, ed altri alti dirigenti, i quali con i soldi del sindacato si sarebbero pagati gioielli, crociere e altri beni personali. Ecco, questo è quello che fanno i sindacati in cambio del loro servizio che rendono ai padroni. E in questo contesto, quindi, c'è forte la necessità di costruire percorsi autonomi di organizzazione e lotta di lavoratrici e lavoratori. Questo è un terreno ancora che ancora stenta parecchio a svilupparsi, e non vale purtroppo solo per i luoghi di lavoro, ma vale per i territori, vale un po' dappertutto. Assolutamente inadeguata è ad oggi la risposta proletaria in questa situazione. Ma ciò non di meno crediamo che anche ricordare questi fatti, anche trasmissioni come questa nel loro piccolo cercano di portare un contributo invece a questa lotta. E allora, diciamo, in un certo senso rimanendo in tema, vogliamo concludere la trasmissione odierna ricordando la vicenda di Viareggio. Ricordate a giugno del 2009, se non ricordo male, un treno che portava sostanze pericolose deragliò alla stazione di Viareggio esplodendo e facendo 35 vittime. In questi giorni si stanno tenendo le requisitorie del pubblico ministero nei confronti degli imputati, che sono alti vertici delle ferrovie e altri soggetti, lo stesso Moretti è fra gli imputati, e un processo che sta passando assolutamente sotto silenzio. I mass media si guardano bene dal raccontarlo, eppure di cose ce ne sarebbero molte da dire, perché nelle requisitorie dei pubblici ministeri si evidenziano tanti elementi importanti. Voi pensate, per dirne uno, esiste un dispositivo che si chiama antisvio, che è praticamente un dispositivo automatico che blocca i treni quando c'è un avviso di deragliamento. Questo dispositivo è da molti anni disponibile sul mercato, con un costo tutto sommato neanche particolarmente importante per quello che è per quelli che sono i costi che solitamente che solitamente investono il settore ferroviario, si tratta di dai 6 agli 8 mila euro a secondo delle versioni più o meno volute per carro. Ebbene, questo dispositivo, l'ERA, che è l'organizzazione, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Ferroviaria, non lo ha ancora reso obbligatorio, in quanto nella loro tabelle risulta che tutto sommato il costo dei deragliamenti è un costo trasculabile, dei deragliamenti dei treni che trasportano merci pericolose, è un costo trascurabile, più o meno mediamente muoiono 3 persone l'anno, e quindi questo non vale la pena. È chiaro che di fronte a questo cinismo del profitto, soltanto la mobilitazione può avere un senso. Lo stesso pubblico ministero, appunto, fra l'altro dice: il settore merci pericolose per Trenitalia non faceva vetrina, non era strategico, era l'alta velocità che consentiva di fare apparizioni brillanti. Ecco, queste poche parole sono sufficienti a inquadrare la realtà, no? I morti sul lavoro, i morti a causa del lavoro, i morti prodotti dalle devastazioni operate dal capitale nella ricerca della produzione del profitto hanno un costo risibile per loro padroni, a fronte invece dei profitti che devono realizzare. Le vite umane non valgono nulla, e questo noi lo sappiamo bene, e proprio per questo, una volta di più, pensiamo che soltanto prendendo in mano direttamente il nostro destino, quindi organizzandoci in maniera autonoma, proletari e proletarie, quale che sia la condizione contrattuale specifica, soltanto in questo modo possiamo sconfiggere la morte, perché questo è il capitale e il capitalismo sono morte, che si esprime in tanti modi, dallo sfruttamento sul lavoro alle bombe che piovono sulle popolazioni più sulle popolazioni sulle quali il capitale ha deciso che deve mettere mano, magari per appropriarsi di qualche risorsa naturale. Ecco, il capitalismo è morte, il proletariato rappresenta invece quel soggetto che, cancellando il sistema capitalistico, afferma la vita. Ecco, questa è una verità che purtroppo molto spesso la dimentichiamo, e che soprattutto molto spesso non viene praticata, perché è più facile cercare di ritagliarsi un posticino al sole nello squallido panorama del sistema capitalistico. Per cui noi, nel ricordare una volta di più il lavoratore Abdel El Salaman, ucciso a Piacenza giovedì scorso, invitiamo ancora una volta lavoratrici e lavoratori a organizzarsi e a mobilitarsi, perché non solo queste morte non accadano più, ma perché questo sistema di sfruttamento venga spazzato via dalla terra. Detto questo, concludiamo qui la trasmissione odierna. Ricordiamo che Radio Onda Rossa vive solo grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, sostegno che si può realizzare attraverso il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volce 56 00185.